a mangiare da solo. Hashtag pausa pranzo. Musica, eventi e divertimento.
12:36 minuti in diretta su Radio PNR, questo è hashtag pausa pranzo. Spero che non abbiate guardato la TV, diciamo, la parte video sul nostro sito, perché con i Backstreet Boys mi sono lasciato andare a un concerto praticamente da solo, ovviamente. Allora, però, è arrivato il momento di parlare di cose serie. Quindi salutiamo la nostra psicologa e psicoterapeuta di fiducia, Cristiana Lisino. Buongiorno e buon lunedì.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Allora, settimana scorsa abbiamo parlato di un sacco di cose in realtà. Abbiamo fatto un intervento bello, siamo passati da un argomento all'altro. Abbiamo parlato di social, eccetera, eccetera. Oggi invece parliamo di un altro, diciamo un altro argomento. Argomento che però riguarda un oggetto
interessa
sempre
ai giovani.
Esatto, che interessa i giovani e che riguarda sempre la tecnologia, ovvero i videogame.
Esatto, i videogame.
E il ruolo che giocano con, per i giovani, ecco. Contro, poi bisogna capire
il
quello.
Il dubbio grosso è bene o male,
esatto.
È qualcosa di utile o qualcosa di dannoso, ok? Per ora non si capisce molto.
Ottimo.
È fantastico, anche gli stessi adulti grandi e scienziati non sono così d'accordo, Se partiamo da questa idea che nel 2017 nella classificazione internazionale delle malattie, quindi una cosa seria, per la prima volta hanno voluto inserire il game disorder, cioè la dipendenza al gamer, cioè la dipendenza ai videogiochi,
certo.
La classificazione mondiale delle malattie. Già c'è stato un piccolo tentativo nel 2013, prima nel DSM, un'altra classificazione mondiale delle malattie, c'è stata l'idea in quegli anni lì di inserire timidamente il disturbo da gioco, però allora si diceva facciamo delle ricerche, facciamo delle indagini cliniche per riuscire a capire qual è la dipendenza, com'è la dipendenza, perché allora non era chiaro e tuttora non è chiaro. Tieni conto, da queste posizioni che vedevano insomma come la dipendenza da gioco una cosa abbastanza negativa, c'è stata la pandemia, quindi cambiamo tutto, completamente cambiato tutto, e addirittura la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità è uscita, ha promosso una campagna che si chiamava Play Apart Together, che invitava a preservare i legami, cioè a quel punto dovevamo stare tutti chiusi, i corpi erano congelati, chiusi in casa, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva potete in qualche modo tenere i legami interpersonali fra di voi attraverso le modalità tipiche dei giochi online. Quindi abbiamo fatto un salto di 360 gradi. Allora, se il mondo degli adulti prima diceva i videogiochi creano delle dipendenze, con il momento della pandemia si è cambiato completamente tutto e finalmente il mondo della scienza ha scoperto che il mondo del videogioco non era solo dipendenza e disordine, ma addirittura era qualcosa di positivo. E quindi hanno scoperto, hanno sottolineato tutte le funzioni positive del giocare online, che quindi aumenta la comunicazione, le capacità relazionali, la capacità formativa. Io ci aggiungo, per mia esperienza personale con qualche bimbetto, che quelli che giocano tanto nei videogiochi hanno imparato perfettamente l'inglese, ma in modo spontaneo, ludico, divertente, che magari sono dei cani a livello scolastico, proprio non sanno andare bene a scuola, non si impegnano, ma avendo giocato fin da piccoli nei videogiochi, sanno l'inglese molto meglio di me, che vabbè, non è che lo sappia molto, però la cosa bella è che lo hanno imparato divertendosi. Quindi questa è una cosa che io aggiungo come cosa positiva del videogioco.
Assolutamente.
L'altra cosa che vogliamo sottolineare è che i lavori del futuro non li conosce ancora nessuno. Sappiamo che la maggior parte dei prossimi lavori non esistono attualmente, Ma saranno sicuramente legati al mondo di internet, quindi del coding, della programmazione, dei giochi, delle app. Per cui se i nostri ragazzi di adesso, o i bambini, iniziano a mettere le mani lì e iniziano ad apprendere tramite il gioco anche delle capacità di coding e di programmare dei giochi, tutto è tutta una cosa positiva, ben venga questa cosa qua.
Certo.
Okay. Il punto qual è? Quali videogiochi giocare?
Okay.
Sicuramente ogni ragazzino avrà il suo videogioco preferito, investirà su quel videogioco, gli piacerà per tutta una serie di motivi. Però io mi rivolgo sempre un po' anche agli adulti che devono accompagnare questi ragazzini,
certo,
anche nel mondo dei videogiochi. Il mondo del videogioco in questo momento è diviso in due grossi ambienti. Un ambiente molto famoso dove ci sono i produttori principali, per esempio Nintendo,
sì,
Fortnite, Super Mario Bros. E
sì,
chi più ne ha più ne metta. Li conosciamo tutti, i nostri ragazzini sono tutti lì che giocano, ok?
Sì.
Poi c'è un altro mondo molto più piccolo che si chiama giochi indie, dove le case produttive piccole fanno delle vere perle di giochi. Allora, a me piace fare questa sollecitazione. Se noi facciamo giocare ai nostri ragazzi solo questi giochi famosi, è un po' come se noi dicessimo, nel mondo del cinema, che tutti conosciamo, esistono solo i cartoni animati della Disney. In realtà non è così, ok? Non
certo
so se mi sono fatta capire. Quelli più famosi agganciano i nostri ragazzi tramite video pubblicitari su YouTube e sono facilissimi da scoprire e tutti i nostri ragazzi li conoscono. C'è tutto un sottobosco di giochi molto più educativi, formativi, dove forse è lì che noi adulti dobbiamo aiutare i nostri ragazzi ad acquisire un gusto per questo tipo di giochi.
Ok.
Quindi
tu dici suggerendoci a informarmi io adulto per primo per cercare,
esatto,
di... è questo il senso,
sì,
giusto? Ho capito?
Sì, accompagnare questi ragazzi nel giocare e sicuramente giocheranno a quelli più famosi, ma non limitiamoci solo al, tra virgolette, al cartone animato della Disney, cioè a Fortnite. Proviamo a fare delle ricerche e scoprire se il nostro figlio è appassionato di natura, scoprire un videogioco ambientato nella natura, un ragazzo appassionato di archeologia, cerchiamo un videogioco dell'archeologia. Molti musei, ho presente un museo a Napoli che ha fatto un videogioco, però proprio per invogliare i ragazzi, dopo che hanno giocato online, poi eventualmente ad andare a visitare il museo. Quindi guarda che funzione educativa il videogioco può avere. Questo è molto importante. Quindi io voglio sottolineare la funzione positiva dei videogiochi, però anche cercando di capire quale tipo di videogioco.
Certo, assolutamente.
In molti videogiochi, per esempio, mm-hmm, c'è la possibilità, che magari i ragazzi non lo sanno, non lo so, anche di variare la quantità di sangue che esce in quel tipo di gioco. Quindi poi a un certo punto, con un bambino un po' più piccolino, eventualmente modulare il tipo di gioco che presenti meno scene truculente e violente, pur lasciandolo giocare.
Sì, certo.
Io non dico che dobbiamo fare un'azione semplicemente di controllo qualitativo. E quindi se sta 4 ore al videogioco vuol dire che è un videodipendente, no, nessuna categoria.
Anche perché, cioè, voglio dire, un tempo poteva pensarsi perché davvero stavi da solo in camera, ma adesso appunto tramite l'online è davvero come gli altri giochi.
Esatto, infatti il potere positivo del gioco online, allora ricordiamoci che purtroppo ben prima della diffusione dei videogiochi i cortili dove giocare sono stati chiusi.
Certo.
Okay? Quindi purtroppo la strada è diventata un ambiente ostile e quindi dentro, chiusi dentro. Ok, benissimo. Una delle discriminazioni che io faccio molto per capire a che livello è il bambino che ho di fronte è: se gioco online in modo interattivo con altri, è un gioco relazionale, sociale, e impara a stare in società tramite il videogioco. Se invece fa un gioco solipsistico, cioè un gioco solitario protratto nel tempo, quello è un po' un campanello d'allarme, perché vuol dire che neanche durante il gioco riesco a relazionarmi con gli altri.
Certo, certo.
Quindi, questo è uno dei primi, uno dei tanti campanelli d'allarme, perché per esempio ce ne sono altri, tipo un altro campanello d'allarme è quando ci sono dei tanti tentativi infruttuosi un po' di ridurre oppure di interrompere il gioco, quindi questo gioco che si protrae un po' nel tempo e si abbandona tutte le attività, quindi scolastiche, relazionali, familiari. Ecco, questo è un campanello significativo di allarme, quando il ragazzo si chiude man mano sempre di più e non relaziona più.
Ovvio.
Quello che io sottolineo molto è sempre e non o. Allora ci deve essere e la relazione amicale e il gioco online.
Certo.
Non ci deve essere o uno o l'altro. Il fatto che un ragazzo giochi un po' di tempo nella sua cameretta con il suo gioco può essere una cosa positiva, un'acquisizione dell'inglese, dello stare insieme, del crearsi anche tutta un'immagine virtuale di un proprio personaggio. Ecco, uno entra nel gioco e si crea un personaggio, molte volte, in molti giochi è così. Come lo crea quel personaggio? Sono parti di sé che gioca online, quindi sono più spendibili dietro lo schermo, meno nella realtà, quindi magari dietro lo schermo riesco a fare qualche cosina di più. Nella realtà sono un po' più inibito, mi lancio un po' meno, ecco. Quindi è un settore molto, molto particolare, però io sono contenta che finalmente anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato tutti gli aspetti positivi del giocare online.
Diciamo che questa pandemia qualcosina è servito alla fine.
Ci sono un sacco di, noi li chiamiamo, vantaggi secondari.
È vero.
E uno di questi è questo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora vado a giocare videogame, va bene?
Ok, andiamo tutti insieme però, non da soli.
Esatto, allora ringraziamo Cristiana Lisino come sempre, psicologa e psicoterapeuta, che tornerà a trovarci lunedì prossimo di nuovo
va
con
bene.
Un altro argomento. Grazie mille.
Grazie
Cristiana
mille.
Buona
ciao
giornata, buona settimana.
Ciao. Grazie, ciao ciao.
PNR.
Perfetto.